haben nun Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht, armer Tor.
La Costruzione del Faust è ancora all'inizio, si può dire, nonostante il grande sforzo di avere rappresentato praticamente 3500 versi.
Ja, ist der alte Kunze.
Ist er gestorben?
Ja.
Warum hat er so geschrieben?
Noch einer tot geheilt.
Weil der Herrgott gezögert hat. Sie wissen so viel. Wie kommt das? Was macht der Tod? Stirbt der Mensch ganz?
Die Wissenschaft besagt, dass der Tod existiert.
Potreste spiegarmi questo termine? Affinità elettive.
Sembrerà che la prenda alla lontana, ma non è così. Il dato da cui partire è che tutti gli esseri hanno in primo luogo un rapporto con se stessi. Per essere più chiaro, sarà bene che mi serva di qualche esempio concreto.
Dovessi dire all'attimo, fermati, sei bello, allora gettatemi in catene, allora accetterò la fine. È una delle citazioni più celebri da Faust, opera somma, interminabile, fluida, quasi infinita, del poeta, romanziere, drammaturgo, saggista Johann Wolfgang Goethe, nato a Francoforte il 28 agosto 1749 e morto a Weimar, città dove visse per 50 anni, il 23 marzo 1832. Il letterato di lingua tedesca, forse più universale che la Germania abbia avuto, è ancora al centro dell'attenzione del mondo letterario e artistico tedesco, ma soprattutto quanto la sua figura e la sua opera restano impressi nella società tedesca di oggi, a 30 anni dalla riunificazione delle due Germanie, e ne costituiscono un punto di riferimento identitario. Lo si legge, lo si studia, lo si mette in scena, con quale approccio e quale spirito e come. Marco Castellari, che insegna letteratura tedesca all'Università di Milano, socio della Goethe-Gesellschaft e del Deutscher Germanistenverband, autore di innumerevoli saggi e in particolare del capitolo dedicato a Goethe nella storia della letteratura tedesca di Mondadori, risponde.
La riunificazione fra Germania orientale e Germania occidentale ha significato anche che gli sforzi degli studiosi, le abitudini dei lettori, il lavoro attorno a Goethe si sono appunto riunificati. E se pensiamo che il centro più noto e più importante dell'attività di Goethe era Weimar, e dunque una città della Germania orientale, allora capiamo come in questi ultimi 30 anni in sostanza la riunificazione ha portato a una concentrazione ancora maggiore sia dello studio che dell'attività di divulgazione, insomma la presenza di Goethe nel discorso pubblico ha avuto sicuramente un potenziamento. Basta dare uno sguardo sia alla produzione sia di libri di carattere più scientifico, ma anche di letture per un pubblico più vasto, sia all'arte, alla scuola e anche agli ambiti istituzionali in cui questa figura è presente, per vedere che c'è stata sicuramente una crescita direi quasi esponenziale. Oggi a Weimar hanno sede alcune importanti istituzioni legate a Goethe, altre sono a Francoforte, Francoforte sul Meno, quindi nell'ex Germania occidentale, dove Goethe era nato naturalmente. Da lì, da queste sedi escono pubblicazioni, escono vari tipi di iniziative legate di volta in volta anche a temi di attualità che si incrociano con la figura di Goethe. E forse un segno, diciamo, degli ultimissimi anni che dà l'idea di come questi sforzi siano maturati verso lo stato attuale è il fatto che, oltre a portare a termine una serie di edizioni dell'opera di Goethe che avevano avuto la gran parte del loro lavoro in una delle due Germanie, ora si è arrivati naturalmente a produrle assieme, e poi proprio pochi anni fa è stata messa in rete una nuovissima edizione del Faust, l'opera più rappresentativa certamente di questo autore, l'opera che lo fa un autore non l'unica, insomma, ma sicuramente quella più nota in tutto il mondo, una nuova edizione interamente digitale, secondo un concetto anche proprio di edizione totalmente innovativo, tra l'altro molto intuitivo, lo si può seguire anche non conoscendo nel dettaglio il tedesco. È una bellissima pagina web che si chiama Faust Edition, si trova molto facilmente digitale digitando su Google, dove si possono vedere manoscritti, fasi di scrittura, come un'edizione storico-critica che una volta sarebbe stata solo in forma cartacea e oggi attraverso l'ipertesto è, come dire, forse la punta di diamante, ecco, degli ultimi sforzi critici.
Goethe è Faust, lavorò al suo Faust per 60 anni, è un'opera monumentale in versi, si dice che in quest'opera è racchiusa la quintessenza dell'uomo moderno che vuole conoscere, che vuole capire, che tende alla conoscenza e la verità. È un'opera che non è facile mettere in scena, noi ricordiamo che lo fece Giorgio Strehler negli anni 90, l'ha fatto Peter Stein con Bruno Ganz in Germania nel 2000 e oggi...
Certo. Forse negli ultimi anni la messa in scena, insomma, più nota, che ha avuto più risonanza in Germania, è in realtà la messa in scena di Bob Wilson, che noi sappiamo non essere naturalmente tedesco, ma che ha prodotto, anche questo lo sappiamo bene, molti spettacoli al Berliner Ensemble, in particolare sotto la guida di Klaus Peimann, e nel 2015 è andato proprio a Berlino questo ultimissimo Faust, diciamo, di un certo peso, e Bob Wilson ha riletto Faust in una chiave naturalmente tutta sua. È stato detto che è stato un Faust in salsa pop, anche per l'utilizzo di musica appunto di un famoso cantautore tedesco contemporaneo, una lettura sicuramente molto diversa da quella che noi italiani ricordiamo di Strehler. In quel caso Faust era l'esempio appunto del rovello filosofico, se non del tormento addirittura esistenziale dell'uomo moderno. La lettura di Bob Wilson è una lettura sicuramente più leggera, non nel senso negativo del termine, ma proprio in chiave estetica, diciamo. E d'altronde Faust è sempre stato legato alle varie fasi della storia e soprattutto, come è chiaro, della cultura tedesca. Tutti ricordiamo Mephisto, il romanzo di Klaus Mann, poi diventato film in cui Gründgens, forse uno dei più grandi attori tedeschi in assoluto, e il suo patto più o meno esplicito, diciamo il suo compromesso col potere nazista, fu letto, no? Attorno a una sua interpretazione, in quel caso naturalmente di Mefistofele, quindi della figura del demonio che è accoppiata sempre a Faust. Forse una cosa interessante di questa messa in scena di Bob Wilson, uno dei tratti più evidenti anche, è che Wilson ha scelto di moltiplicare Faust, la figura di Faust è come se avesse in realtà ha naturalmente nella sua lettura una serie di identità differenti, no? E quindi Faust come appunto emblema anche delle scelte che l'uomo moderno può fare, delle diverse direzioni, quindi dei diversi esiti che queste scelte possono avere. In fondo noi di Faust, dai tempi di Goethe fino ad oggi, ne abbiamo avuti di diversissimi, quindi Bob Wilson ha scelto in qualche modo di portarli tutti sulla scena e tutti questi Faust però devono in qualche modo fare i conti con quel Mefistofele, quel doppio, quell'altro che però è anche il proprio, insomma, che la figura di Mefistofele incarna. Quindi una lettura, quella di Wilson, sicuramente molto attuale, molto, molto legata alle nostre questioni, ecco.
E a proposito di Wilson, c'è un altro Wilson, un
certo,
altro americano, che è Daniel Wilson, che ha scritto un saggio, Der Faustische Pakt, il patto faustiano, che è stato anche tradotto in italiano, che riguarda il passato ambiguo della società goetiana durante la dittatura nazista, dal quale si vuole far sortire una specie di Goethe nazista, a sua insaputa naturalmente.
Certo, perché come tutte le istituzioni più importanti della Germania dell'epoca, anche la Goethe-Gesellschaft, appunto la società legata al nome di questo autore, fu assorbita dalla politica culturale nazista, era inevitabile. E dunque, come sempre succede poi nelle ricostruzioni, alcuni sono un pochino più, diciamo, assolutori, altri mettono, come ha fatto appunto lo studioso Wilson che si citava, più il dito nella piaga. Il livello di compromesso con le autorità naziste è di volta in volta differente. Il segno poi, come dire, più significativo che sottolinea lo stesso Wilson è proprio che al di là dei 12 anni della dittatura di Hitler, anche negli anni successivi c'è stato un immediato cambio di rotta, ecco, ci sono state forme di continuità che sono tipiche di tutto il dopoguerra tedesco con quello che accadeva negli anni del nazionalsocialismo. Naturalmente Goethe non ne ha colpa, questo
come
lo
sempre
sappiamo, la sua visione del mondo è ovviamente lontanissima non soltanto dal nazismo, ma in generale da qualunque piegatura eccessivamente locale. Goethe è Forse oggi è questa la sua, come dire, l'elemento più interessante, più legato ai dibattiti contemporanei della sua riflessione, della sua poesia. Goethe è stato il primo in assoluto a parlare di letteratura universale, di Weltliteratura. Lui, soprattutto negli ultimi anni della sua vita, quindi negli anni 20-30 dell'Ottocento, aveva capito che le letterature nazionali, le tradizioni proprie avevano certamente un importante significato, ma che il mondo stava andando verso una visione che doveva necessariamente superare i confini. E lui stesso, naturalmente, con non poca stima nei confronti della propria opera, ma assolutamente giustificata, si sentiva il protagonista appunto di una letteratura universale. Questo è molto interessante perché ci consegna un Goethe lontanissimo da qualunque appropriazione indebita, certo. Diciamo. Un elemento che mi piace aggiungere, anche in qualche modo per segnalare appunto come l'autore non solo sia incolpevole delle successive deformazioni, ma sia anche in qualche modo un punto di riferimento in positivo, è che proprio negli stessi anni in cui la Goethe Gesellschaft, la società Goethe guidata da Wahl, si lasciava irretire dal potere sostanzialmente, da un potere non solo criminogeno ma anche omicida in quel caso, e negli stessi anni, è una vicenda molto nota ma è sempre interessante ricordarla, dal campo di concentramento di Buchenwald che si trova sostanzialmente a qualche centinaia di metri dalla casa di Goethe a Weimar, sono veramente due luoghi vicinissimi, c'era una quercia che secondo tradizione era legata alla vita di Goethe, veniva chiamata la quercia di Goethe e che quindi non fu, al contrario degli altri alberi, quella collina, non fu divelta quando fu costruito il campo, perché c'era una forma di ammirazione da parte dei nazisti stessi, naturalmente, che nella loro visione vedevano in Goethe un rappresentante della propria tradizione. Ebbene, questa quercia però divenne anche per coloro che in quel campo erano internati un riferimento, un appiglio, perché era, come dire, l'ultimo segno rimasto in quel luogo di violenza e di morte di una tradizione di un'altra cultura tedesca, quella appunto di Goethe. E tuttora, se si va a quello che oggi è naturalmente un memoriale a Buchenwald, appunto nei pressi di Weimar, ancora ci sono i resti, poveri resti bisogna dire, di questo albero che successivamente bruciò e che tuttora però è considerato, come dire, un segno che lì a Buchenwald o in generale a Weimar, prima che arrivassero i nazisti, c'era stato ben altro, ecco.
Le nature che incontrandosi abbandonano le loro unioni originarie, creandone delle nuove, sono comunemente definite le affinità elettive.
Il matrimonio appare ormai lo scopo finale di un desiderio che si protrae attraverso una serie di difficoltà.
Per me il matrimonio è la base di ogni civiltà.
Lo so che ami mia moglie e so che lei ti ama.
Parliamo delle affinità elettive, che è uno dei grandi romanzi dell'Ottocento, capolavoro in prosa di Goethe, un romanzo molto moderno, molto vicino alla nostra sensibilità. Ci dice in fondo che il matrimonio, anche il più perfetto, non è tutto. Lo si legge ancora in Germania, lo si ritiene superato. La società tedesca si riconosce in questa sensibilità?
Certamente è più vicino alla sensibilità di oggi, diciamolo, che alla sensibilità dei tempi in cui Goethe lo pubblicò. Tant'è che si tratta di un romanzo, devo dire anche per quello che conta, insomma, nella mia opinione, certamente il più bello tra i romanzi di Goethe, che ne ha scritti di meravigliosi, ma questo è certamente l'apice della sua produzione e tra l'altro proprio per la sua modernità è una di quelle opere che, come succede poi nel corso della fortuna di un autore, magari è stata meno, diciamo così, al centro dell'attenzione nell'Ottocento, nel primo Novecento, mentre oggi è sicuramente una delle opere più studiate. Tra l'altro ci sono anche dei bei studi anche di studiosi italiani su questo romanzo che ha una fortuna veramente internazionale, o lo si vede anche nell'ambito poi dell'arte, no? Pensiamo al film dei Fratelli Taviani, tratto proprio dalle affinità elettive. Sicuramente questa sensibilità, questo sguardo all'amore, al grande tema dell'amore, e però con una curvatura così particolare, no? Le affinità elettive sono sostanzialmente dei rapporti chimici, o quantomeno sono una metafora chimica per indicare il fatto che persone, così come gli elementi chimici, si attraggono o si ricombinano in nuove coppie. E anche da questo punto di vista, nel fatto di guardare alle cose umane attraverso uno sguardo, chiamiamolo scientifico o comunque naturalistico, beh, anche da questo punto di vista ci dice molto di Goethe. Noi sappiamo che Goethe fu forse l'ultimo genio universale della cultura europea, perché oltre a essere ovviamente un grandissimo poeta e uno studioso, un critico d'arte, Goethe è anche uno scienziato che ha studiato in vari campi della scienza, l'ottica, la botanica, e ha cercato proprio di ricondurre tutto lo scibile, quindi l'arte e la scienza, non intese come due dimensioni distanti, ma come qualcosa che poteva tornare a unità. Ecco, Goethe ha cercato a suo modo di costruire una visione unitaria. Oggi le teorie scientifiche di Goethe sono molto interessanti per gli studiosi, ma sono, diciamo così, superate sul piano della ricerca, naturalmente, no? Lui aveva una visione, per esempio, della la sua teoria della luce anti-newtoniana, che è assolutamente non sta in piedi secondo gli studi odierni, ma che è molto interessante proprio per capire la maniera in cui lui costruisce anche la sua poesia. Ci sono bellissimi testi di Goethe che si capiscono fino in fondo soltanto se sappiamo la maniera in cui lui intendeva la natura, i fenomeni di natura, il concetto di evoluzione, il concetto di crescita. Insomma, è un'opera, quella di Goethe, che comprende arte, uomo, natura, e le unisce, no? Come in un unico sistema in cui tutto si parla. In questo Goethe è, oltre che molto interessante, è in qualche modo l'ultimo della sua epoca. Egli stesso si sentiva negli ultimi anni, quando ormai era incipiente in Europa l'arrivo della società industriale e del sistema capitalistico affermato, di quella che chiamiamo modernità, insomma, lui stesso si sentiva come l'ultimo esponente del Settecento. Un'osservazione che si fa spesso: Goethe nasce ancora a metà del Settecento, quando è ancora vivo Bach, e muore quando Wagner ha già 20 anni, per dare l'idea dell'arco temporale lungo il quale è vissuto. Oppure, quando Goethe è bambino, c'è il famoso terremoto di Lisbona che scuote le anime d'Europa, perché si capisce che le vecchie visioni del mondo, che prevedevano la cosiddetta teodicea, insomma la bontà di Dio, vengono scosse da questo evento che fa un numero impressionante di vittime. Siamo negli anni 50 del Settecento. Goethe è bambino e apprende anche in qualche modo da questo evento a guardare al mondo secondo una visione nuova. E quando Goethe muore negli anni 30, da poco si è affermato in Europa, sono state costruite, si stanno diffondendo in Europa le prime ferrovie. Questo dà un po' l'idea di come la sua lunga vita sia stata anche la vita a cavallo di un passaggio epocale, che è naturalmente quello della Rivoluzione francese, dell'età napoleonica, tutti eventi che lui vive in prima persona, e dei quali alla fine è, appunto negli anni 30, l'ultimissimo testimone.
Quanto sono riuscito a ritrovare sulla storia del povero Werther, l'ho raccolto con cura e qui ve lo presento. E so che me ne sarete grati. Al suo spirito, al suo carattere, non potrete negare ammirazione e amore, né al suo destino le vostre lacrime. E tu, anima buona, che soffri esattamente lo stesso tormento, attingi conforto dal suo dolore e lascia che questo piccolo libro ti sia amico, se per sventura o per colpa non puoi trovarne di più prossimi.
La sua fama, sicuramente fuori dalla Germania, è legata a un altro romanzo, un romanzo breve, che è I dolori del giovane Werther. Certo. E che forse oggi ci appare un po' più distante da noi rispetto alle affinità elettive, ma che ho visto continua a godere di una certa fortuna, perché troviamo rifacimenti, adattamenti cinematografici o televisivi ancora di questo romanzo.
Certo, il Werther è la tipica opera giovanile di Goethe, l'opera di quel periodo che poi nella storia della letteratura tedesca si chiama Sturm und Drang, quindi tempesta e impeto, questi anni 70 del Settecento, e il Werther è una delle opere più rappresentative di quel momento. È una storia, come tutti sappiamo, di amore e di morte sostanzialmente, che è vero, per certi versi può essere considerata un po' più lontana dalla nostra sensibilità, però forse è ancora, anche solo per ragioni, diciamo, di programmi scolastici semplicemente, è ancora il primo accesso che i giovani tedeschi hanno alla scrittura di Goethe. Qualcuna delle lettere del Werther è tipicamente una lettura scolastica, e anche la vicenda di Werther medesimo, che è egli stesso un giovane uomo, si presta proprio a questo tipo di, non soltanto di didattica naturalmente, ma proprio anche, come si diceva, di trasformazione in film, in fumetto. Per esempio, oggi è molto diffusa la cosiddetto fumetto letterario, letteratura comic si chiama in tedesco, e ci sono fumetti proprio basati sulla vicenda di Werther. Quindi forme, diciamo così, più vicine alla sensibilità di oggi, quindi il film, la serie TV, il fumetto, che però riprendono questa vicenda che in qualche modo è eterna, è la storia di un amore impossibile e della tragedia personale di un ragazzo che non vuole ammettere che questo amore è impossibile. Quindi anche un'opera, appunto, oltre che cronologicamente, per certi elementi un po' più distante da noi, rimane viva perché viene trasposta in forme vicine alla sensibilità giovanile.
quella cosa?
Io lo so cos'è. È un teatro.
Willem, ti vuoi sedere? E adesso, silenzio! Ha inizio lo spettacolo!
Abbiamo parlato del Faust, ma c'è poi, oltre al Faust, c'è tutto un teatro di Goethe. Già Goethe ci ha lasciato quel magnifico romanzo che è La vocazione teatrale di Wilhelm Meister, ma poi ci sono anche opere come Tasso, come Egmont, come Prometheus, come Ifigenia. Ha scritto tragedie, commedie, libretti per melodrammi. Allora, a parte Faust, che consideriamo un po' come un'opera a sé, il teatro di Goethe gode di buona salute? Il teatro non faustiano?
Indubbiamente non è così presente in scena come il Faust e nemmeno come altra drammaturgia del primo Ottocento, pensiamo a Kleist, a Büchner. Ci sono autori tedeschi un po' più presenti, pur essendo comunque di qualche tempo fa, un po' più presenti rispetto al teatro cosiddetto classico di Goethe. L'Ifigenia e il Tasso sono opere, dal punto di vista letterario, eccezionali, sono veri e propri poemi drammatici in qualche modo, scritti in versi particolarmente cesellati, al contrario di Faust, che ha una varietà, una, diciamo, malleabilità scenica anche molto maggiore. L'Ifigenia e il Tasso sono testi classici anche nel senso di un po' ingessati da un certo punto di vista. Questo fa sì che essi vengano comunque naturalmente portati in scena, ma che abbiano bisogno di una chiave forte che li renda, diciamo così, efficaci nell'oggi. E così, se uno pensa a quali sono state le messe in scena di Tasso, ad esempio, cito lui visto che è un poeta ben noto agli italofoni, uno ricorda la messa in scena di, anche in questo caso, di Peter Stein con Bruno Ganz nelle parti del poeta italiano, ma risaliamo molto indietro nel tempo, oppure in Italia pensiamo a Cesare Lievi che ha portato Tasso sulla scena. Per cui si tratta in questo caso, diciamo, di piccoli gioielli letterari che un bravissimo regista è capace di rendere efficaci sulla scena. Tra l'altro è interessante notare come questo non significhi affatto che Goethe non avesse una sensibilità teatrale, tutto il contrario, Goethe ha diretto il teatro a Weimar per decenni ed era perfettamente in grado di notare quali tipi di scrittura fossero più adatti o più, se vogliamo, spendibili direttamente sulla scena e quali avessero invece una forma più letteraria che poi andava riadattata per portarla in scena. Tant'è che lo stesso Goethe, quando a Weimar o personalmente o attraverso dei suoi collaboratori faceva mettere in scena le sue opere, non vietava affatto che venissero tagliate a dovere, perché era molto ben cosciente della differenza sostanziale tra la parola scritta e la parola pronunciata sulla scena. Goethe scrisse anche delle deliziose regole per attori, una specie di vademecum che dava ai suoi attori a Weimar. Alcune sono anche un po' pedanti, come si può immaginare, e sono però il segno proprio di questo suo sguardo poliedrico, questa capacità di tenere in considerazione la parola sia nella sua bellezza, naturalmente sulla pagina, che però anche come suono, come voce sulla scena.
Goethe in Germania riveste lo stesso ruolo di Dante per l'Italia, di Shakespeare per l'Inghilterra, cioè non solo il massimo scrittore di quella lingua e di quel paese, ma anche un ruolo identitario. Si può dire la stessa cosa di Goethe per i tedeschi?
Lo si può dire certamente se guardiamo alla storia e in parte anche all'attualità. Goethe è presente anche solo tanto nella lingua tedesca, ci sono molti modi di dire che sono in realtà tratti da opere di Goethe, in particolare da Faust, ma non soltanto. E Goethe in fondo è anche, così possiamo dire, il marchio della cultura tedesca all'estero, perché il Goethe-Institut reca il nome, come tante altre istituzioni naturalmente recano il nome di questo autore. Oggi Goethe è comunque un riferimento non soltanto per l'identità tedesca, direi, ma proprio per la maniera in cui il tedesco si pone nel mondo e guarda al mondo. E faccio un ultimo esempio perché è molto attuale. Proprio fra gli ultimi dibattiti che ci sono stati sul feuilleton tedesco, uno riguarda la posizione di Goethe nei confronti dell'Islam, di Maometto, dell'Islam, della religione islamica. Un confronto che si è acceso per ragioni, diciamo così, più attuali, che hanno poco a che fare con Goethe, ma è interessante che si sia andato a recuperare Goethe, che ha scritto un famoso ciclo di poesie, Il divano occidentale orientale, nel quale si confronta proprio con una tradizione appunto asiatica. Lo si è andato a prendere perché Goethe in alcune sue pagine affermava, non si sa quanto ironicamente, che era più vicino alla religione musulmana che alla religione cristiana. E allora sulle pagine dei grandi giornali tedeschi c'è stati lunghi dibattiti, ciascuno poteva citare una poesia, diciamo così, a suo favore, notando come in un determinato testo Goethe paresse prendere una posizione, in un altro testo invece un'altra. Insomma, il punto interessante è che anche per un tema che apparentemente è lontano dalla questione goetheana o tedesca in senso stretto, e che però è molto vicino ai dibattiti contemporanei in una società multiculturale come quella tedesca, il punto di riferimento che si va appunto a pescare è comunque ancora il nostro Goethe.
Herr Kapellmeister, io, io, io. Aber nun ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe an die 10 Jahre. Herauf, herab und quer und krumm, meine Schüler an der Nase herum. Und sehe, dass wir nichts wissen kennen, das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Lappen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Bild mir nicht einmal das Recht zu wissen, bild mir nicht einmal das Recht zu lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab ich weder Gut noch Geld noch Ehre noch Herrlichkeit der Welt, es möchte kein Mensch so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben, dass mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen bräuchte, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt, was die Welt, ja, im Innersten zusammenhält.
Der Faust ist geil.
Und der Ghetto-Style. Geht ab, geht, knallt rein, geht.
Ja, so muss der
Motherfucking Faust ist in the house. Hip-Hop, hooray.
Er macht uns scharf, er reißt uns mit. Das ist der Bagüte-Shit.
Ich bin ne Chill-Chick-Chick-Chick-Chick. Ich bin ne Chill-Chick-Chick-Chick-Chick. Scratching. Ist nicht so wichtig. Ich bin der Faust und ich hab's faustdick hinter den Ohren. Doch ich habe meinen Bock auf Wissenschaft verloren. Mir geht sowas von dreckig und ich hätte letzte Nacht mich vom Morgengrauen beinahe selber umgebracht. Jetzt sitz ich Stund um Stund hier rum mit meinem Hund. Wenn ich ihn so betrachte, der ist ganz schön fett und rund. Jetzt ist er explodiert und jetzt kommt, oh graus, ein Maskenmann aus meinem Hund heraus. Das also ist er, des Pudels Kern. Des Pudels Kern sehe ich jetzt gar nicht gern. Sag mir, wer du bist, sag mir, wer du bist, sag mir, wer du bist. Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, es wird, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Eigentlich sind Namen mein Freund, das weißt du auch, nur hinderlich und sinnlos, kurz sind Schall und Rauch. Doch ich hab Hölle, Sterbe, Styles und teuflisch gute Skills, dafür kein Fleisch, kein Blut, kein Herz und keine Milz. In jedem Club, in jeder Bar und in jeder Disco kennt man mich als MC Fisto. Ich hab dir heute etwas mitgebracht, denn ich hab mitgedacht, du wirst jetzt fit gemacht. Du kriegst ultra krasse Kräfte und die Jugend noch zurück. Alles Wissen dieser Welt, mein Freund, heute Abend hast du Glück. Doch umsonst ist der Tod, das weißt du sicher auch. Drum hätte ich gern ein Auto und deine Seele will ich auch. Abgemacht, alles klar, so wird's gemacht. Meine Seele kannst du haben, hat mir eh nicht Spaß gemacht. Boah, jetzt fühle ich mich gut, hab wieder neuen Lebensmut. Ich bin horny wie die Sau und hab den Teufel im Blut. Clap your hands, you motherfucking bitches, you. Come on, aha, aha, yeah, 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 yeah. A motherfucking Faust is in the house. Hip Hop Parade.
Er macht uns scharf, er reißt uns. Das ist der
Bagüte-Shit. Das Gretchen, jetzt kommt das Gretchen. Ich bin das Gretchen und ich rappe bis es funkt. Drum nennt mich einfach Schwester G. Punkt. Und ich muss euch jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Wurde ich auch letzte Woche Opfer einer List.
kommt dieser Typ zu mir und sagt, mir, Fräulein, darf ich's wagen, meinen Arm und Geleit hier anzutragen? Hab ich gesagt, bin weder Fräulein, weder schön und ich kann ganz sicher ungeleit nach Hause gehen. Er wäre Heinrich Faust und würde mich gern verführen. Faust heißt du, meine kannst du gleich mal spüren. Ne, ne, so ein Typ ist nix für mich, so ein Typ lass ich nicht ran. Der hängt mir mit einem Baby an. Ich wäre eine richtig geile Bitch, hat er gesagt. Da hab ich ihn eine Gretchenfrage gefragt. Sag mal, mein Freund, eins interessiert mich schon. Wie hältst du es eigentlich mit der Religion, hä? An was glaubst du, alter Sack? Mach dich fort, du Lustmolch, hau ab hier. Er hätte nen Deal mit dem Teufel, sagte er mir ungehemmt. Und ab da war mir dann klar, mit dem hab ich kein Happy End. Hau ab, hab ich gesagt, du Arsch, du Sack, du Tier. Heinrich, mir graut vor dir.